capitolo 14, da 27 a 42. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no». Gesù gli disse: «In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». Ma egli con grande insistenza diceva: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò».
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e pregò, dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Siamo usciti dal Cenacolo, siamo in viaggio verso il Monte degli Ulivi, in una località, come abbiamo sentito, chiamata Getsemani. E questo percorso deve essere stato abbastanza lungo, doveva dalla casa dove si trovavano scendere tutta la valle fino in fondo al torrente Cedron, poi risalire fino a questa località del Monte degli Ulivi. Durante questo percorso ecco che Gesù parla con i discepoli e predice loro quello che avverrà, glielo predice con le parole della Scrittura. Queste parole si compiono per lui, ma riguardano anche loro, ne sono coinvolti anche loro da questa parola, che è dal profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 7. «Percuoti il pastore e sia disperso il gregge». E Gesù la cita in un modo un tantino diverso: «Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse». Però lui completa questo annuncio, come sempre, quando annunciava la sua passione e la sua morte, annunciava anche la risurrezione. Avrebbero potuto rimanere scandalizzati davvero o disperati, pensando soltanto alla morte, ma sempre annunciava la risurrezione, e anche qui aggiunge subito: ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Cioè, egli sarà ancora davanti per un nuovo inizio. Anche da risorto inizierà in Galilea, dove aveva già cominciato e dove i suoi discepoli lo avevano seguito. Vi precederò in Galilea. Quindi c'è, con l'annuncio della sua sofferenza e della sua morte, e anche del loro conseguente disorientamento, le pecore saranno disperse, con questo annuncio c'è anche quello della risurrezione per lui e del rinnovamento per loro. Essi potranno ancora seguirlo. Vi precederò in Galilea. Pietro è pronto a rispondere: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Da una parte sembra un bel desiderio da parte di Pietro, però a guardarlo bene significa che lui non prende sul serio la parola di Gesù. Per di più, una parola che è il compimento delle scritture. Quindi questa sicurezza di Pietro manifesta la sua incredulità. Non dà peso alla parola di Gesù. Non solo, ma Pietro si distanzia, si dissocia dagli altri. Si potrebbe quasi dire che comincia a disgregare la Chiesa, gli altri e io. Io migliore degli altri. Anche se tutti si scandalizzeranno, cioè anche se tutti troveranno un ostacolo per la loro fede in te, io no. Quindi in questa frase di Pietro, che sembra di amore per Gesù, c'è invece un non ascolto di Gesù, non lo prende sul serio, e un distanziarsi dagli altri, un dividersi dagli altri. Se avesse preso sul serio la parola di Gesù, con umiltà avrebbe chiesto: ma Gesù, aiutami, forse tu mi puoi dare la forza. Invece Pietro parla in questo modo, manifestando un orgoglio, e l'orgoglio noi sappiamo che non ha mai buoni frutti. Gesù gli disse: in verità io ti dico. Quante volte Gesù parla in questo modo? In verità io ti dico. È come dire: proprio le parole che adesso escono dalla mia bocca sono parole non dette a vanvera. Sta un po' più attento a quello che ti dico. Prendi un po' più sul serio. Si sta compiendo un mistero, il mistero della volontà di Dio, se persino la scrittura dice così: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. In verità io ti dico, e come le altre parole di Gesù non erano andate a vuoto, per esempio quando ha mandato i due discepoli e aveva detto: incontrerete uno con la brocca, entrate dove entra lui, non erano andate a vuoto quelle parole. Quindi neanche queste sue parole andranno a vuoto. Proprio tu, oggi, questa notte, quindi tra poche ore, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Tre volte mi rinnegherai. Cosa vuol dire tre volte? Fosse una volta, è un momento di debolezza o di paura, ma tre volte vuol dire con decisione, con sicurezza, dopo aver avuto il tempo di pensarci su e di accorgerti, tre volte mi rinnegherai. È come dire: il tuo peccato sarà molto grave. Prima che due volte il gallo canti, quindi in una di quelle ore in cui può venire di ritorno il padrone, ricordate, non sarai vigilante in quell'ora. Ma egli con grande insistenza diceva, Pietro diventa ancora più sicuro di sé, invece che credere a questa parola detta con solennità, con sicurezza da Gesù. Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Un orgoglio ancora più forte mette davanti a Gesù. E così diventa ancora meno affidabile. Non è che Pietro sia peggio degli altri. Non è meglio, ma non è nemmeno peggio, perché lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi Gesù si accorge di trovarsi in un gruppo dei suoi discepoli che non prendono sul serio quello che lui dice. E sono più sicuri di sé che di lui. E credo che Gesù ha cominciato a soffrire. Queste assicurazioni, queste insistenze dei discepoli, invece che dar gioia a Gesù, gli devono aver dato tristezza. L'han fatto sentire solo, in anticipo, prima ancora che fuggissero, perché appunto avverte che non prendono sul serio la sua parola, nemmeno se cita la scrittura, nemmeno se dice: in verità io ti dico. Giunsero a un podere chiamato Getsemani. Sembra che questa parola, questo nome proprio di un podere, significhi frantoio dell'olio. Può darsi che in quella grotta il padrone di un appezzamento di ulivi abbia avuto il suo frantoio. E quelli che vanno oggi come pellegrini trovano qualche rimasuglio. Sembra. Così almeno. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Cioè Gesù concede loro di riposare, però lui non si prende il tempo per riposare. Egli sa che la preghiera è necessaria, soprattutto in questo momento. La preghiera, cioè il mettersi, l'offrirsi al Padre. Sa che sta per arrivare colui che lo vuol tradire e perciò si presenta con tutto il suo essere al Padre mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono i tre discepoli che lo avevano visto vincitore sulla morte in casa di Gairo, che lo avevano visto col volto trasfigurato sul monte, avevano visto la sua gloria. Allora li chiama perché gli stiano vicini, perché stiano accanto a lui mentre il suo cuore e il suo volto è angosciato, perché cominciò subito a sentire paura e angoscia, cioè comincia a percepire e a vivere una grande sofferenza. Anche questa Gesù se l'aspettava, perché di essa parlano le scritture. Il Salmo 42, al versetto 6, perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. In me si rattrista l'anima mia, perciò di te mi ricordo. E più avanti, perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. E così anche altri salmi, più di uno, per esempio il 31, al versetto 10. Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno, per il pianto si consumano i miei occhi, la mia gola e le mie viscere. Ma poi anche il Salmo 22, al versetto 15, il Salmo 39, al versetto 13, e così vari altri salmi. Mi circondano mali senza numero, le mie colpe, no scusate, 39 ho detto, 39, 13. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. Vedete come l'angoscia, le lacrime, prevedono la sua preghiera. Quando qui i salmi parlano di angoscia o di lacrime, di sofferenza, accompagnano questo annuncio con la preghiera. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime. Ecco quindi che Gesù, che comincia a sentire paura e angoscia, va a pregare, si rifugia nella preghiera, cioè si presenta a Dio per offrirsi a Lui. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. La mia anima è triste fino alla morte, avete sentito il salmo che lo diceva, che lo annunciava. Si sta realizzando anche quella scrittura per Gesù. Restate qui e vegliate. Raccomanda in questo momento proprio quello che aveva già raccomandato altre volte, anche raccontando parabole o raccontando appunto quello che ci aspetta e che aspetta tutti gli uomini durante la loro vita. Vegliate. Poi, andate un po' innanzi, si distanzia anche da loro vuole essere proprio solo per la sua preghiera, cadde a terra. E questo dice l'intensità della sua angoscia e della sua preghiera. E pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. Se fosse possibile. Vedete che la preghiera, quello che Gesù chiede al Padre, è condizionato. La sua preghiera è condizionata dalla volontà di Dio, se fosse possibile, perché può darsi che quello che lui chiede non sia possibile. Quello che gli preme di più è che si realizzi il mistero della volontà di Dio, è che si realizzi quello che Dio ha progettato per la salvezza degli uomini. Quindi, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, altrimenti è disponibile a viverla fino in fondo, quell'ora. E ora qui non vuol dire 60 minuti, ma vuol dire tutta questa situazione, tutto quello che deve accadere in questo momento. E diceva, ecco qui Marco ci riferisce anche le parole, addirittura la prima parola anche nella lingua originale, in aramaico, Abba. Si rivolge al Padre con un termine confidenziale. Abba in aramaico è Padre mio. Forse potrebbe essere come il nostro papà. Non proprio del tutto così, ma quasi. Un termine comunque molto confidenziale. Se Marco ce lo dà nella lingua originale, è segno che non era un'abitudine per tutti. Era una novità. Abba, la traduzione, padre. Tutto è possibile a te. Gesù si rivolge al Padre con fede, con la fede di Abramo, il quale pure ha creduto che tutto era possibile. Ricordate quando ha portato il figlio Isacco sul monte? La fede di Abramo. Tutto è possibile a te. Una fede indiscussa, indiscutibile. Qualunque cosa succeda, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Gesù non ha vergogna di lasciar vedere al Padre la sua paura, la sua angoscia. Non ha vergogna di questa situazione così pesante, difficile per lui. Allontana da me questo calice. Chiede al Padre qualcosa di grande, di grave. Ma subito, però, non ciò che voglio io, cioè non ciò che io dico adesso, non ciò che sente la mia umanità, la mia carne, ma ciò che tu vuoi. Si rimette completamente al volere del Padre. Questa è la preghiera di Gesù. Altre volte Marco aveva parlato di Gesù che pregava, ma non ci diceva cosa dice. In Marco non c'è nemmeno il Padre nostro. Qui Marco ci riferisce le parole della preghiera di Gesù, quasi a dire: cristiani, discepoli di Gesù, questa è la vostra preghiera, questa è la nostra preghiera. Chiediamo pure al Padre di essere sollevati dalle nostre croci, però sappiamo che sono esse che realizzano la volontà salvifica di Dio, che possono essere permesse da Lui. E perciò non ciò che voglio io, non ciò che sente la nostra umanità, la nostra carne, la nostra condizione di uomini peccatori, ma ciò che vuoi tu. Questo è più importante, questo è il bene maggiore anche per noi, anche per me. Quindi ciò che vuoi tu. La preghiera è proprio un protendersi, un rimettersi nelle mani del Padre, un orientarsi con desiderio verso di Lui, perché si realizzi quello che Lui vuole, quello che Lui desidera. Per questo gli evangelisti e anche Marco hanno dovuto coniare una nuova parola per dire preghiera in greco, perché nella lingua greca il termine preghiera era un termine che era usato anche dai pagani, ma voleva dire soltanto domandare, chiedere. Per i cristiani la preghiera non è domandare o chiedere, oppure se è un domandare e un chiedere, però è prima di tutto un voler essere del tutto nelle mani di Dio, un voler essere protesi verso di Lui, immedesimarsi in Lui. E quindi al termine pagano pregare hanno aggiunto un prefisso che dice questo protendersi, questo volersi immedesimare in Lui. Il termine pagano per dire pregare è euchein, il termine evangelico, Nuovo Testamento, è pros euchein, cioè quel pros che dice appunto questo desiderio di immedesimarsi nella persona che ci sta davanti. Quindi in questo caso in Dio, nel Padre. Non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Un abbandono pieno e fiducioso, che ripresenta le parole del Salmo 40, che dice: io vengo a fare, o Dio, la tua volontà. E se ricordate bene, queste stesse parole sono quelle, con altri termini, ripetute quando il Figlio, direbbe la lettera agli Ebrei, è entrato nel mondo, le ha ripetute Maria, sono sulla sua bocca. Si compia in me la tua volontà, la tua parola. Poi venne. Dove? Dai discepoli. Sono i discepoli che raccontano e quindi dicono: è venuto verso di noi. Pietro è lui che ha raccontato a Marco quello che Marco ci dice. Poi venne, li trovò addormentati, nonostante tutte le loro promesse, e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Nonostante la tua grande decisione, così Gesù si sente ancora più solo. Sono lì con Lui, ma sono assenti. Dormire vuol dire non essere presente. a quello che succede. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Gesù vede che la parola che aveva detto a Pietro comincia a realizzarsi. Pietro non veglia. Se non veglia, come farà a vincere la tentazione, a superare lo scandalo, cioè l'ostacolo? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. La preghiera non è per lui, non dice Gesù pregate per me. Pregate per non entrare voi in tentazione, per non lasciarvi sopraffare dal tentatore, da colui che vuole distogliervi da me. Chi prega, in genere il significato della preghiera non è per ottenere delle cose, per avere qualcosa che non abbiamo. Ma il primo significato della preghiera è appunto quello di convertire il nostro cuore, di essere rivolti sempre di più, maggiormente protesi verso il Padre, verso Dio. Perché non gli ostacoli che si frappongono possono essere superati. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, per non lasciarvi portar via dalla fede in me, potrebbe dire Gesù, perché la tentazione vuol distogliere dal credere in Lui, dall'aderire a Lui. Quindi se noi preghiamo è perché noi abbiamo forza di vivere la nostra fede. Quando qualcuno dice ma pregare è inutile, tanto non ricevo quel che chiedo, vuol dire che non sa cosa vuol dire pregare. Pregare è per poter continuare la nostra fedeltà a Dio. Lo Spirito è pronto, continua a dire Gesù a Pietro. Lo Spirito è pronto. In che senso? Prima, poche ore, un'ora prima, Pietro aveva detto: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Il tuo spirito è pronto a far delle promesse. Il tuo spirito è pronto a dire cose belle, no? A superare la tentazione. Ma la carne è debole. Nella situazione concreta non ce la fai se non preghi. Perché la carne è debole perché non era alimentata da umiltà e quindi dalla preghiera, dall'unione con Dio. Abbiamo visto prima come la prontezza di spirito di Pietro non manifestava umiltà, manifestava piuttosto orgoglio. E allora la carne è debole. Nella situazione concreta non ce la fai se non c'è umiltà, se non c'è unione con Dio, preghiera. Si allontanò di nuovo, sperando che Pietro abbia sentito, e anche Giovanni e Giacomo, e pregò dicendo le stesse parole. Gesù non ha bisogno di inventare nuove preghiere. Quelle parole contengono tutto. La preghiera è tutta lì. E Gesù la ripete: non la mia, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Non la mia volontà, ma la tua deve compiersi. È quella che salva gli uomini. È quella che io voglio vivere fino in fondo. Pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati. Questa volta del tutto proprio, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Erano così addormentati che non si accorgono più quasi nemmeno che Gesù ritorna. Venne per la terza volta. Questo significa che Gesù è ritornato a pregare ancora, e ancora con le stesse parole. Quindi la preghiera di Gesù è insistente. L'insistenza serve a lui per radicarsi nella volontà di Dio. Non è un'insistenza per ottenere qualcosa a tutti i costi, ma per abituarci noi a, se la facciamo noi, se preghiamo noi, abituarci proprio a entrare nella volontà, a donarci con generosità e con sicurezza, con decisione, tre volte, ricordate, come tre volte il canto del gallo, il rinnegamento, tre volte Gesù prega, vuol dire che è proprio questo che lui vuole, proprio fare la volontà del Padre. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi. Ormai non siete capaci di far altro, almeno riposate. Basta. Questo basta sembra che significhi è finita, e potrebbe voler dire è finito il tempo dell'attesa, è finito quello che stiamo facendo, sta cominciando qualcosa di nuovo. È venuta l'ora. Che ora è? Quella che lui attendeva. Già in precedenza, molto tempo prima, Gesù aveva detto ai discepoli quasi, adesso non ricordo le parole esatte, ma non vedo l'ora che che venga il fuoco sulla terra, o che io sia immerso nel battesimo in cui devo essere battezzato. È venuta l'ora, e ecco, Gesù è pronto perché ha pregato. I discepoli non sono pronti, non hanno vegliato. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Questa è l'ora. Gesù al battesimo nel Giordano si era caricato dei peccati degli uomini che confessavano i loro peccati in quell'acqua. Egli stesso, quando aveva predetto ai discepoli che il Figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere consegnato ai peccatori. Viene consegnato nelle mani dei peccatori. Lui si era messo nelle mani del Padre e rimane nelle mani del Padre. Lo vuole con tutto il cuore, con tutta la sua volontà. Il Padre lo consegna ai peccatori per realizzare la sua volontà. Così la profezia di Isaia si avvera in tutti i particolari. Alzatevi, andiamo, dice ai discepoli che dormono. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Si realizza la parola che lui aveva detto durante la cena: uno di voi mi tradirà. Colui che mi tradisce è vicino. Tutto avviene come predetto. Le sue parole si realizzano. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, sempre.